Sì?
Titolo per creare attraverso.
Sì, sì, esperienza, la religione come esperienza.
Nella linea già elaborata da
sì, e beh, prima di tutto sono spiacente che manchi il mio interlocutore al quale
a suo facciamo noi.
Va bene, sì, la cosa non mi dispiace tanto, no, mi dispiace per lui perché no, purtroppo per gravi problemi non ha potuto essere. No, ma mi dispiace perché avrei mandato a tutti gli interlocutori questa piattaforma sulla quale io adesso vorrei parlare. E riferendomi un po' a tutto il discorso, i discorsi che oggi abbiamo sollevato e affrontato, vorrei dire, io qui voglio tentare un'altra navigazione, non dico una seconda, una terza, una quarta, una quinta navigazione. Del resto mi sembra che questo sia il destino della filosofia, quello di ricominciare sempre da capo. Allora, vediamo un po' di fare, di mettere alcuni punti fermi sui quali poi vorrei sviluppare la mia tesi, secondo la quale la religione è una esperienza peculiare. Allora, io partirei da questa osservazione. Parlare di esperienza può significare due cose diverse. Beh, Fabrizio ci ha detto 5 o 6, insomma, io li potrei raccogliere qui dentro, però da un punto di vista che cerca di mettere in funzione un'altra osservazione, un'altra angolatura, diciamo. O in senso soggettivo, cioè di che ha nel soggetto il suo termine intenzionale. L'esperienza, se la immaginiamo come un flusso di enorme, può terminare al soggetto. In che senso? Nel senso appunto che si tratta di un flusso operativo, e attraverso l'esperienza, che termina al soggetto. Una sorta di attività centripeta, va a finire tutto lì, e che è di vario genere poi, pragmatica, pratica, cioè a dire etico-morale, pragmatica significa proprio della pratica manuale, va? Estetica, psichica, a seconda della sua scaturigine. Che abbia la sua scaturigine nel desiderio, nella sensibilità estetica, nell'inconscio, eccetera, eccetera. Tutto questo dà all'attraversamento, come dire, un terminale che è il soggetto, diciamo, della esperienza. Quindi esperienza come esperienza di un soggetto. Oppure oggettiva, l'esperienza che ha il suo termine intenzionale negli oggetti o enti del mondo. Notate che questo non significa che questa, che qui si tratta di un flusso di attività, di operazionale, che termina ad costituisce degli oggetti del mondo, che certo sono oggetti che rientrano, che arricchiscono, che danno una dimensione al soggetto, una dimensione di tipo, in questo caso, cognitivo, ma non solo. Perché? Perché, diciamo, questo flusso si forma attraverso la percezione, di cui si parlava poco fa, la noesi, che non è la stessa che la percezione, oppure l'azione pratico-pragmatica, anche quella. Se io mi do da fare con la creta per formare un oggetto, diremo così, è una di quelle attività che confluisce a creare oggetti nel mondo. E a questa tipologia di esperienza risale l'attività teoretica che plasma la coscienza oggettiva. Perché si è parlato di episteme, di epistemologia, eccetera, eccetera, ha a che fare con questa, diremo così, dimensione dell'esperienza, che è poi la coscienza del mondo. quando noi parliamo di mondo, molto probabilmente intendiamo questo, l'insieme delle nostre esperienze che hanno creato per la coscienza un mondo. Allora, ci chiediamo, e mi sembra legittimo chiedersi, come si inquadra l'esperienza religiosa? Una visuale ricorrente e largamente diffusa pensa che la coscienza religiosa, cioè dire l'esperire religioso, ha la funzione di allargare i limiti della nostra coscienza oggettiva. Cioè, lo dico nei termini più, diremo così, penetranti possibili, ha la funzione di attingere un altro reale, diciamo pure il mondo del divino, al di là dei limiti della nostra coscienza oggettiva. Non c'è solo il nostro mondo degli oggetti, ma c'è anche un altro mondo. Ecco, ma io ritengo che questa visuale faccia insorgere delle aporie difficilmente superabili. La voglio ridurre in questo dilemma, questa l'aporia non superabile. O si equipara il reale di quel mondo al reale del mondo oggettivo. Sarà un prolungamento del nostro mondo. Oppure riconduce il nostro mondo all'unico mondo reale, appunto al mondo del divino. Si tratta di una, come dire, oscillazione che Troeltsch, come dire, vedeva alla base di molte filosofie della religione della modernità. Allora, il tema dell'esperienza religiosa, e qui vengo, se volete, all'argomentazione impositiva della mia visuale, è tributaria di tre cespiti problematici, cioè contiene tre questioni grosse. Primo è il problema dell'esperienza, quello a cui ho appena accennato, ma ovviamente è un grosso tema. È un tema che, come dire, sta nel cuore della problematizzazione filosofica. Il secondo, e io lo dico in relazione alla modernità, a partire da Cartesio, questo è un tema centrale. Secondo, la peculiarità di quella esperienza che si sedimenta nel contesto del religioso. Quindi, la religione come esperienza peculiare, tutta la tematica che è stata ventilata oggi, della autonomia dell'esperienza religiosa e della sua irriducibilità ad altre sfere di esperienza. È un tema molto rischioso, che però viene, come dire, nel contesto della filosofia della religione moderna, formulato in maniera molteplice, io direi anche insistita. Terzo, il problema della realtà, lo dico con un termine platonico famoso, cioè della usia ontos usa, il problema della realtà, cioè che poi è il nodo teoretico che concerne la verità e la fondazione, ma fondazione intesa come necessità che si lega al condizionato. E qui abbiamo tutti i termini della questione relativa appunto alla realtà, come dire, che da Kant in poi ritorna continuamente nella problematizzazione. Allora, partiamo da questo dato sul quale tutti potremmo essere d'accordo, però non è un dato aproblematico, è problematico. Cioè, vi sono nell'universo antropologico e nell'esperienza storica delle masse fenomeniche di vissuto che indicizzano un eidos, o se volete in termini fenomenologici, una essenza eidetica del religioso. Perché questo è il problema, mi sembra, di fondo, anche sulla questione di filosofia della religione o delle religioni. Io voglio sapere se la vecchina e, che ne so, quell'altro stanno sul piano di una esperienza religiosa e perché. Allora, al centro di queste masse fenomeniche plurali, le più diverse che volete, notate, però questo non è problematico. Perché? Perché, come dire, non si tratta di pacchi belli e confezionati che noi non possiamo aprire, dobbiamo aprire criticamente, no? Cioè, c'è del religioso e c'è del non religioso. Poi, soprattutto se capiamo l'eidos del religioso, no? Ci rendiamo conto come c'è molta zavorra nei mondi, in queste masse di, come dire, fenomeniche di vissuto religioso. Va bene? Allora, al centro di queste masse c'è una struttura che qualcuno chiama a priori, qualcun altro chiama, come dire, struttura trascendentale, chiamatela come volete. C'è una struttura esistentiva, cioè a dire una condizione di possibilità che, come dire, consiste in un rapporto col divino, in un rapporto vissuto secondo modalità plurime. E quindi diremo così, questo costituirebbe il nocciolo duro non superabile di una esperienza religiosa. Ma qui è tutto da giocare. Ci si può chiedere allora, e spesso l'interrogativo è stato posto, soprattutto sotto forme di obiezione, ma questo fa, come dire, alimenta la riflessione filosofica, è l'obiezione. Anzi, molto spesso è dall'interno stesso dell'esperienza religiosa che viene sollevata la questione. È quell'asse, quella priori, quella struttura, come lo chiamate, che qualcuno chiama sentimento religioso, ma in un certo senso specifica, appunto, come struttura trascendentale. È quello che consente di inferire l'esistenza di quel referente a cui intenzionalmente rimanda, cioè il luminoso, come è stato chiamato, ma noi potremmo chiamarlo pure in altri modi. Oppure è quel referente che condiziona la genesi di quella struttura? Secondo interrogativo, al di fuori di quel quadro di referenza, cioè al di fuori della relazione voluminosa, ammettiamo che sia una struttura capace di dare luogo a esperienza, quel termine di riferimento, quel termine intenzionale, sussiste ancora? Insomma, al di fuori di quella relazione, il referente viene meno oppure conserva un suo statuto di essere, sia pure in una differenza ontologica? Sono interrogativi ai quali poi non si può sfuggire. Facciamo un esempio, operando una sorta di variazione immaginativa, no? Come faceva spesso Husserl, no? Se ci mettiamo al di fuori della coscienza religiosa, e chiunque lo può fare, anche chi sta dentro, anzi, sarebbe bene che ogni tanto lo facesse, tutto sembra rientrare nel nostro mondo di datità, e quindi tutti gli esseri del mondo, e quindi, come dire, quel referente viene meno. Ben inteso, in quest'ultima ipotesi sembra che sia il religioso, cioè il quadro di referenza, a conferire consistenza reale al luminoso. Ma ciò contraddice Questa è la cosa essenziale. Se noi scaviamo dentro l'eidos del esperire religioso, perché in quella struttura, nel suo eidos costitutivo, il vettore di costituzione, cioè a dire quello che io ho chiamato la condizione necessaria di possibilità, va dal luminoso al soggetto espediente. E quindi, come dire, pone questa esperienza, come dire, al di fuori della nostra esperienza degli esseri del mondo. E beh, questo comporta tre conseguenze di grande portata. Primo, l'asse dell'esperienza religiosa è incardinata nella individualità, cioè non può essere trasferita. Il vissuto di quella relazione non può essere trasferita da me a lui, da lui a eccetera. Cosa che, per esempio, non so se l'avete mai notato, non avviene quando io sono in possesso di una relazione con gli oggetti del nostro mondo, perché lì lo posso trasferire la cognizione. Ecco, lì si ha un indice di universalità. Come questo poi sia possibile, questa è un'altra questione. Allora, il suo vissuto non è universalizzabile e per la sua comunicazione richiede le procedure della relazione intersoggettiva e interindividuale. Prima, quindi, è qui la scaturigine, come dire, dell'esercizio ermeneutica nel campo dell'esperienza religiosa. Qui. Seconda conseguenza, il divino, o chiamiamolo il sacro, il luminoso, è sì esperibile nel quotidiano, alla vecchina, non lo so se Teresa D'Avila lo possiamo iscrivere al quotidiano, io ritengo di sì, anzi io ritengo che quello è un paradigma di esperienza che è, come dire, alla base di qualsiasi esperienza religiosa, ma questa è un'altra questione. Allora, è sì esperibile nel quotidiano, ma sempre e solo l'esperienza religiosa lo afferra, è in grado di captare, non l'esperienza cognitiva, no, etica, che appunto ne possono dire tutti noi. Questo non significa che si sottrae alla giustificazione, eccetera, eccetera, ma, come dire, viene dopo la giustificazione, anzi, come dire, pertiene, incombe l'obbligo della giustificazione. Terza conseguenza, l'esperienza religiosa ha una propria forza storica e un proprio contenuto oggettivo, ma sempre, come dire, scaturente da quell'asse, da quella base, come dire, di esperienza. Allora, il problema dell'esperienza religiosa deve sempre ritornare, dico sempre di nuovo, ritornare a fare i conti con il problema dell'esperienza e quindi col problema di come si costituisce questa esperienza. E dirò subito alcune cose qui in maniera molto schematica. Allora, vi sono due visuali o due modelli di esperienza. Quello che risale ad Aristotele, che è conoscenza dell'individuale. Aristotele parla di empeiria proprio per problematizzare la conoscenza dell'individuale, di cui lui ritiene che non si possa avere, a cui non si possa avere accesso se non in un certo modo. Cioè, con una descrizione che io qualificherei come ideografica e con una prassi memorizzata. Questo è il concetto aristotelico di esperienza che poi ha avuto una ripresa nella modernità. L'altro modello è quello baconiano, che è abilità tecnica sorretta da un sapere, laddove nel concetto di esperienza si unisce strettamente il sapere e l'abilità tecnica. Notate, e questo, come dire, funziona molto bene nel mondo delle tecnoscienze. Ma come si costituiscono gli oggetti dell'esperienza conoscitiva? Questo è l'interrogativo che nella modernità si è sollevato, no? Beh, secondo Locke, a partire in base da datità. L'esperienza in tale visuale è la costituzione degli oggetti del sapere partendo da datità. Se io non ho datità, non costruisco niente. Pertanto l'esperienza conoscitiva ha una valenza trascendentale. Perché? Perché è costituita. Come dire, richiama, mette in causa una costituzione. E questo viene ripreso dal modello trascendentale dell'esperienza. Gli atti di sapere sono atti di formazione di oggetti, appunto, del sapere. Peraltro, l'esperienza conoscitiva si impernia sull'autocoscienza, cioè l'autocoscienza è l'istanza di anticipazione di tutti gli atti di formazione che istituiscono l'esperienza. È una struttura un po' complicata, ma è quello che Kant, come dire, argomenta nella critica. Il problema che rimane aperto è come si istituisce la stessa autocoscienza. Ora, nel territorio dell'esperienza costituita, notate, questo è un grande modello perché ci permette di capire appunto la costituzione di sfere di esperienza differenti. Nel territorio dell'esperienza costituita rientrano tutti gli enti mondani, anche diremmo così, gli enti della metafisica. Si è quindi una estensione del concetto di esperienza, che non è solo quella noetico-conoscitiva. Vi rientra, per esempio, l'esperienza pratica, quella della ragion pratica. Anche quella è un'esperienza. Forse, se stiamo alla lettera kantiana, sarebbe problematico questa affermazione. Ma se stiamo agli sviluppi che Kant ha dato a quella stessa, come dire, impostazione, dovremmo parlare in questi termini. C'è l'esperienza estetica e teleologica, anche lì si ha una, certo, non costitutiva di oggetti, ma è un'esperienza costitutiva, cioè è una costituzione di esperienza diversa da quella del giudizio determinante e così via. È la stessa esperienza religiosa che viene compresa subito dopo Kant come una esperienza costituita sulla base della struttura stessa del esistere, cioè del ex-sistere, del porre in una provenienza, ossia quello che egli chiama, per indicare questa provenienza, dipendenza assoluta. Lì si forma una sfera di esperienza. Allora, questo significa che l'esperienza religiosa, rappresenta una struttura peculiare dell'esperienza. Una struttura sì complessa che consta di quattro elementi o dimensioni. Primo, è costituzione del senso, non del vero. Il senso è ciò che esplica la significazione esistentiva, o se preferite esistenziale, ovvero la riuscita esistenziale, il valore ontologico, o comunque lo vogliamo nominare, del sé dell'individualità. Questo è al centro appunto dell'esperire religioso. Secondo, ma questo senso è un senso offerto, ossia proviene da un referente di trascendimento. Insomma, avviene quello che per certi versi viene adombrato o comunque formulato da Jaspers quando parla della coscienza come un greifen e del trascendente come un Greifen. Com'è che questo un Greifen può abbracciare questo un Greifen che è il trascendente? Questo è il problema che, come dire, è iscritto in questa, in questo senso offerto, cioè in questa derivazione, originazione del senso da questo trascendente. Terzo, risulta questo, diremo così, nell'esperienza religiosa, questa esperienza risulta da un evento di determinazione recettiva. Qui si è parlato stamattina di recettività, è importante questo aspetto, ossia una determinazione che qualifica il titolare del senso e che si configura come sovradeterminazione, cioè determinazione eccedente le possibilità ontiche o ontologiche del sé, e perciò è possibilità essenzialmente condizionata e contingente. Questo è evento di determinazione. Quarto, tale esperienza ha un proprio statuto dossico, cioè a dire lo statuto del credere, del ritenere per vero, che è differente da quello esibito nella costituzione del vero, ossia dallo statuto dossico del sapere. Poi possiamo mettere in discussione il sapere, e in genere chi rifiuta, come dire, questa distinzione, questa, diremo così, questa autonomia dell'esperienza religiosa, proprio su questo fa perno, dice, altrimenti viene meno, vede, il sapere, non ha, no, è un'altra questione. Ci può essere, ecco, allora io concludo con questa ultima osservazione a proposito di questa possibile, questo possibile approccio. Se volessimo stabilire un confronto tra l'esperienza noetica conoscitiva, che nella cultura occidentale, questo va detto senza tema, è per antonomasia l'esperienza tukù, e l'esperienza religiosa, dovremmo considerare i punti che seguono, che sono due. L'esperienza noetico-conoscitiva è costituita, secondo punto, l'esperienza religiosa, per altro verso, è costituita da un senso offerto, dalla determinazione contingente ma globale, in questo senso assoluto perché globale, del sé, e da un riferimento anaforico, cioè che porta fuori del soggetto. Tra l'altro quando si, come dire, si obietta a questo punto di vista di essere soggettiva, di cadere nella soggettività, non si tiene conto appunto di questa struttura dell'esperienza religiosa, di questa struttura, di questo tipo di esperienza. Quindi un riferimento anaforico, nonché da uno statuto tossico peculiare, che è privo di evidenza, quindi non può essere ricondotto. Questo sarei d'accordo con i nostri filosofi analitici, anche se non di certezza di convinzione, che sono due cose diverse. Convinzione addirittura assoluta, e si tratta di uno statuto tossico che si avvale dell'allusione indiretta, anaforica, e non designa, non di una designazione. In effetti l'esperienza religiosa presenta due tratti ulteriori che sono caratteristici. Primo, la rivelazione, cioè la disposizione ad accogliere una rivelazione. Ma qui io apro un capitolo che meriterebbe una trattazione specifica. Secondo, l'assolutezza del ritenere per vero. Guardate, non possiede evidenza, ma possiede assolutezza. Un paradosso, ma è un paradosso, come dire, che ci viene consegnato dall'esperire religioso. Quindi si tratta di un credere, cioè un glaube, ma non del tipo del meine, del ritenere per vero, come dire, dell'opinare. Quale reale è allora impegnato nell'esperienza religiosa? Allora potremmo dire quanto segue. Forse è poco, ma è tutto quello che l'esperienza, e io credo che non sia poco, tutto quello che l'esperienza religiosa ci consegna. È il reale del senso, cioè il reale di ciò che interessa incondizionatamente, poiché qualifica il sé in maniera assiologicamente ultimativa, anche se epistemologicamente trascendente, cioè a dire nel senso di eccedente, übergreifend. È questo che significa, nel quadro dell'esperienza religiosa, avere a che fare con un reale. Non è una cosa molto semplice, ma, come dire, dal punto di vista di un approccio filosofico è quello che è criticamente possibile. Grazie.
Ma quindi ha una sua verità l'esperienza religiosa.
E certo, ha una sua verità, no, ma non nel senso della verità, appunto, è la verità, come dire, del senso. E io più che di verità la veridicità, l'autenticità, tanto è vero che io ritengo che nel contesto della filosofia della religione sia giusto parlare di autentico e di inautentico e non di vero e falso. È chiaro? Perché, come dire, la dicotomia vero e falso è stata, come dire, il cavallo di battaglia di molte filosofie, come dire, esclusiviste. Vabbè? E quindi è un po' pericoloso da cavalcare. Io non consiglierei di cavalcarlo, ci porta fuori strada.
Allora adesso diamo la parola, come era, diciamo,
una domanda
per un intervento a Marco Rossi.
Allora, non so quanto siano attinenti al suo intervento le questioni che vorrei sollevare, alcune considerazioni personali che vorrei svolgere sulla questione dell'esperienza, appunto, della filosofia della religione. Lei ha insistito sulla soggettività, oggettività dell'esperienza religiosa. Ecco, dal punto di vista della filosofia della religione, cioè l'oggetto proprio dell'esperienza religiosa, il suo termine misterioso, sarei dire, in definitiva a cosa o a chi corrisponde, cioè ammettendo che si tratti di un oggetto inoggettivabile, a quale oggetto possiamo fare riferimento? All'oggetto puro e costruibile di cui parlava Barthes, ad esempio, che rimane irriducibile alla dialettica di soggetto-oggetto, qualunque sia il piano in cui viene intesa questa dialettica idealistica, trascendentale o fenomenologica, al totalmente altro, all'incommensurabile, all'indicibile delle filosofie apofatiche o negative, oppure tornare appunto a ripensare il Dio vivente, personale, dialogico della tradizione biblica e dell'esperienza religiosa ebraico-cristiana. Ecco, personalmente penso sulla linea del mio maestro, come lo considero tale, che non è stato citato oggi, come per citare, Luigi Paresi. Che l'unico Dio dell'esperienza religiosa che possa essere, che possa e debba interessare e davvero interpellare la filosofia teoretica, a maggior ragione la filosofia della religione, non può essere pascalianamente il Dio dei filosofi o della cosiddetta tradizione ontoteologica di cui si parla oggi, ma nemmeno quel teos, diciamo, a cui la filosofia è strutturalmente aperta e orientata quando radicalmente si autocomprende nella sua finitezza e dunque nella sua costitutiva apertura di trascendenza. L'unico Dio che a mio avviso possa e debba essere preso in considerazione dalla filosofia della religione, è il Dio vivente, dirompente, spiazzante, incatturabile, imprevedibile, una parola personale. E tu, il Dio dell'esperienza religiosa, ripensato come il tu infinito, che non è più semplicemente l'altro o l'impersonale essere adveniano. Ecco, però io vengo al nodo della mia domanda e considerazione. Ritengo che la filosofia della religione, mentre si rivolge al Dio vivo e personale dell'esperienza religiosa, debba contemporaneamente, inscindibilmente, rendere conto anche di quello che io chiamo l'impersonalità abissale di Dio. E qui evoco, faccio riferimento all'abissalità evocata dall'ultimo Schelling, cioè del Dio in Dio, del Dio prima di Dio, della sua radicale indifferenza e quindi impersonalità o sovrapersonalità. Come tenere insieme la personalità e l'impersonalità del divino nella riflessione, appunto, della filosofia della religione? Insomma, il Dio dell'inizio assoluto, no? Non più riducibile, appunto, a fondamento necessitante, a causa sua, neanche alla nozione di creatore, Dio creatore, di essere edificato. E mi riferisco, appunto, al Dio della libertà originale, di cui parla l'ultimo padre, solo in particolare, che risolveva tutto, anche addirittura natura e persona, nell'abisso della sua stessa libertà infondata e illimitata. E questo Dio era per lui sempre inizio e scelta, libertà dall'essere origine e scelta di essere origine. Questo simbolo, questo paradosso. E poi, appunto, l'ultima questione, sempre sull'esperienza della libertà, cioè, che non è stata oggi citata. Condivide l'idea che l'esperienza della libertà sia intesa come la libertà di scelta situata che noi siamo, sia appunto intesa come libertà originaria dell'essere stesso, sia l'esperienza religiosa più alta e radicale. E nello stesso tempo l'esperienza paradossale, perché è esperienza di una non esperienza, cioè ovvero di una esperienza di un principio primo, di un postulato pratico, la cui realtà resterà sempre dimostrabile e inesperibile, ma al tempo stesso insopprimibile, necessario. Non so se sono spiegato.
Sì, la domanda che mi fa mi rassomiglia alla domanda se pagare il tributo a Cesare o meno, perché se io dico no, non ci siamo, tutta quella riflessione di Patrick dove va a finire? In buona parte, come dire, a mio avviso va valorizzata, ma non so se va valorizzata in quel senso, perché va, come dire, se io invece, allora l'altro corno, se io dico sì, è proprio quello, allora quello che ho detto viene a cadere. E ovviamente, come dire, non mi voglio affogare con le mie mani, per usare una metafora. Allora io ribalterei la domanda. Ma qual è l'oggetto dell'esperienza religiosa come esperienza del male radicale, esperienza della libertà non forma, eccetera, eccetera, di cui sta parlando Patterson? Perché è possibile parlare nei termini di un oggetto? Altra cosa è dire un termine intenzionale. Allora la cosa assume un'altra forma. La domanda, almeno a mio avviso, è posta correttamente, mentre se è posta nei termini dell'oggetto, io ritengo che sia posta male. E allora qui la riconsiderazione mi porterebbe a, come dire, prendere in esame tutta una serie di presupposti che portano Patterson a quella, come dire, presentazione, a quella elaborazione che lui voleva filosofico-religiosa. Vabbè, io ricordo proprio uno degli ultimi interventi che egli fece a Napoli, all'istituto che è uscito poi il volumetto a stampa di quella conferenza, e io l'obiezione che sollevavo era relativa a dei presupposti che portavano a quella impostazione. E allora, ritengo che bisogna trovare un terreno di confronto che è possibile trovare, ma probabilmente non nella ricerca di un oggetto, ma io ritengo nella ricerca di un termine intenzionale. Allora, molte delle cose che lì ci dice Patterson sono accoglibili, cioè vanno nel senso di quello che io ho cercato di dire. Allora, se vogliamo una risposta in termini un po' rozzi, non è l'oggetto, io l'ho detto, è il senso. È l'unica cosa che ci consente di accedere poi a tutti quegli altri fattori dell'esperienza religiosa e anche al termine intenzionale di quel senso, perché è un senso che possiede un vettore intenzionale asimmetrico. E qui si apre tutto un campo per l'esercizio della performatività dell'esperienza religiosa, perché qui tutti l'hanno, molti oggi l'hanno richiamata, ma funziona sempre quella performatività nel creare simboli, nel creare rappresentazioni, nel creare istituzioni, anche questo. Notate che un autore post-kantiano come Schleiermacher riteneva che la religione fosse una delle grandi realtà etiche del mondo umano, cioè rientra nell'ethos umano. Vabbè, perché? Perché è sempre un fatto comunitario, è sempre una comunità. Io la religione la trovo in una comunità. Ma guardate che questo, dà luogo ad una grande possibilità di esercizio di intelligenza critica. Perché? Perché la comunità religiosa, nella misura in cui si raccorda a questa esperire religioso, è una comunità autentica. Nella misura in cui non si raccorda, quindi non è vero che tutte le religioni hanno questa struttura d'esperienza. Questo è il significato di filosofia della religione, ma che poi le varie religioni, cioè a dire poi che significa le varie religioni? Significa le varie comunità religiose, e che portano tutta l'acqua dell'esperienza religiosa. Io credo che portano pure molta altra acqua. Vabbè, e chi è che la discerne? L'esercizio critico dell'intelligenza, altro grosso compito della filosofia e della religione. Ma qui apriremo un altro argomento di comunità.
C'era prima.
Mi è venuto solo un dubbio: se alla fine di questa nostra così bella e intensa giornata ti senti di dire se la scommessa pascaliana è dignitosamente parte della filosofia e della religione oppure no.
Io su questo sarei d'accordo con Blondel, che poi la scommessa è posta male.
Immaginavo che la risposta sarebbe stata...
Il religioso non è la scommessa, questo è il problema, è la cosa più seria. La scommessa al tavolo da gioco va bene, ma su questo campo no.
C'è anche un altro intervento.
Se c'è poi tempo, pensiamo quella pallina, però anche dell'energia ormai. Volevo tanto ringraziarti della tua lucidità. Mi pare che però su questa questione, che è cruciale nell'impostazione trascendentalistica, che tu sai che io tanto condivido a priori dell'esperienza religiosa, mi pare che la questione dell'intenzionalità diventi una questione centrale. perché come dire, una delle accuse di fondo che sono state fatte a Schleiermacher, alla teologia liberale in generale, insomma, da parte dei teologi dialettici, penso a Bultmann, penso a quel saggio del 24, insomma, no, che in qualche modo fissa già i canoni di fondo di questa lettura canonica, appunto, della teologia liberale, e sono proprio le accuse di immanentismo, psicologismo, antropocentrismo, cioè vale a dire l'idea, appunto, che la preformi in qualche modo il progetto. Allora, il fatto che tu abbia definito, se non comprendo male, la natura specifica dell'esperienza religiosa da un punto di vista ricettivo e non formativo, come dire che il trascendentale religioso è innanzitutto, del resto questa è l'indicazione di Schleiermacher, è innanzitutto ricettività, cioè l'uomo religioso recepisce una rivelazione che viene per Schleiermacher dall'infinito all'universo, eccetera. Allora, definire questa natura ricettiva e non formativa, ecco, secondo te, come dire, è sufficiente per eludere queste accuse di formarsi il proprio oggetto e quindi l'accusa di immanentismo, di panteismo, di a me pare che questo ponga un problema, come dire, che è strutturale all'interno della Bibbia. Bisogna capire come pensare a priori, come pensare il trascendentale religioso, proprio per evitare questa accusa. Del resto, appunto, ecco, questo anche ti chiedo, lavorando proprio su questi temi, è possibile pensare che il modello di trascendentale non sia tanto Kant, quanto forse il modello che proviene proprio dalla tradizione mistica, perché il Grundversale o la Synteresis non ha forse questa natura di vacuum, cioè essenzialmente ricettiva, riceve una rivelazione, riceve addirittura la... No? E cartianamente la generazione stessa di Dio. Non si può pensare quindi che in qualche modo sia la scintilla mistica un modello possibile per pensare anche l'a priori religioso?
Io ritengo che qui bisognerebbe fare una indagine accurata, perché diciamo, quelle accuse derivano da una certa cultura filosofico-teologica che si è sviluppata nella seconda metà dell'Ottocento e nella prima metà dell'Novecento, dove ci sono dei modelli di lettura che portano in una certa direzione e che, a mio avviso, come dire, hanno perso il contatto con quella impostazione, come dire, che aveva, come io ho cercato di far capire, di presentare in certe circostanze, un capovolgimento del modello, del paradigma di comprensione del religioso. Vabbè, ecco, in realtà lì questo cambiamento di paradigma si è perso di vista per effetto di certe condizioni storiche di cui potrei tracciare, come dire, l'albero genealogico. Allora, voglio dire che il problema di... del soggettivismo, eccetera, eccetera, non tiene conto della complessità di questa struttura dell'esperienza religiosa. Molto semplice: se si appiattisce su un suo elemento, allora probabilmente perde la cosa stessa. E questo è quello che è avvenuto molto spesso nel dibattito del Novecento.
Va bene, allora.